Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stiamo studiando l'Evangelo di Marco e come gli altri Evangeli ci mostrano Gesù Cristo. Perché la salvezza è in Gesù Cristo. Si arriva alla salvezza vedendo Gesù. Parlavamo di questa cena. Uno può vedere il suo peccato, può vedere il suo bisogno di Dio, ma se non vedi Gesù Cristo non arriva a Dio. Ma non finisce là. Dobbiamo continuare a vedere Gesù Cristo. Invece di dire, oh, io devo migliorare, io devo migliorare, io devo migliorare. No, dobbiamo vedere Gesù Cristo. Costantemente siamo pellegrini. Ed è solo la fede in Gesù che ci darà la vittoria che ci serve. Quindi voglio andare avanti. In Marco siamo arrivati al capitolo 9. Se ricordate, in capitolo 8, per la prima volta i discepoli avevano riconosciuto, tu sei il Cristo. Tu sei il Cristo, tu Gesù, tu sei il Cristo. Avevano capito questo ed era perché Dio aveva rivelato questo a loro. Poi Gesù ha iniziato per la prima volta, dopo che avevano capito che lui è il Cristo, ha iniziato a parlare con loro della croce e della risurrezione. Poi ha chiamato la folla a sé e ha detto, se qualcuno vuole seguirmi, deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirmi. E poi Gesù parlava, chi vuole salvare la sua vita la perderà. Ma chi perde la sua vita, per amore mio e dell'Evangelo, la salverà. Allora, concludendo quel discorso, in Marco 9:1, Gesù ha appena finito quel discorso di, se uno vuole venire dietro a me, devi perdere la vita per me. Poi Gesù dichiara, e vi leggo in Marco 9:1, poi disse loro, in verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. In realtà questo versetto è molto facile da capire, perché Dio stesso ci dà la risposta in tutti e tre gli Evangeli, Matteo, Marco, Luca, quando c'è questa dichiarazione e subito dopo spiega l'adempimento di questa profezia. Quando Gesù dichiara che alcuni di loro che erano presenti avrebbero visto il regno di Dio venire con potenza, la parola regno vuol dire varie cose, ma uno dei significati è la potenza del re. Può essere il regno in sé, ma può essere il potere del re, no? Quindi la sua sovranità sul suo regno. E questo brano qui sta parlando proprio di quello, come vediamo nei versetti che seguono. Perché mentre Gesù era sulla terra, lui viveva da uomo, uomo che poteva fare i miracoli, ma esternamente era uomo. Tu lo vedi e senza vedere i miracoli lo vedresti come uomo, chiunque è un uomo. Perché tutta la sua gloria era nascosta. Invece in quello che viene adesso, versetto 2 in avanti, la trasfigurazione, il velo è stato tolto. E per alcuni minuti questi tre apostoli hanno visto Gesù nella sua gloria. E poi il velo è stato rimesso. Quindi voglio andare avanti leggendo versetti 2 e 3, dove vediamo l'adempimento di questa profezia da parte di Gesù, che alcuni di voi qui non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Allora, adesso leggo versetti 2 e 3. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse in disparte, essi soli, sopra un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Prima di tutto, notate che Gesù ha preso i tre discepoli che varie volte porta solo loro. Varie volte porta solo Pietro, Giacomo e Giovanni. Erano i tre più stretti con Gesù, ha permesso loro di vedere cose che non permetteva agli altri. Era Pietro per primo che aveva riconosciuto Gesù come il Cristo. E dovevano prima capire che lui è il Cristo, prima di far vedere a loro la sua gloria. Notate anche che li porta in disparti, essi soli, sopra un alto monte dove era impossibile per altri vedere. Lui va su ed essendo lui divino, sapeva che non c'era nessun altro in tutta la montagna, quindi non c'era qualche spia, no, lui sapeva e nessuno sapeva di seguirli. E lui è lì, solo loro, in alto di questo monte, c'erano le nuvole, non si poteva vedere, e lì è avvenuto questo. Notate un'altra cosa che mi colpisce, come i miracoli. La Bibbia spiega in termini semplicissimi. Fu trasfigurato davanti a loro. No? Lo dice così. Risuscita Lazzaro, guarisce il cieco. Solo così. Perché lui stava solo rivelando la sua vera natura. Cioè, non è che è diventato glorioso, era sempre glorioso, ha solo tolto il velo per far vedere la sua gloria. Quindi, usando termini umani, Marco in questo caso cerca di descrivere questa gloria, ma è difficile, addirittura è impossibile. Come si può descrivere gloria? Quindi dicono, lui dice qui che i suoi vesti furono bianchissimi, un bianco che non è dalla terra, che non ci sono parole adeguate, nessun lavandaio su tutta la terra potrebbe fare un bianco così. Gloria, gloria. E infatti nella Bibbia, soprattutto dicono Apocalisse, era come, non era quello, ma era come. Uso le parole che posso dire, però è troppo grande. Ricordate che Gesù sempre nascondeva la gloria, si vedeva piccole scintille della sua gloria nelle opere, nell'insegnamento, nei miracoli, ma la vera gloria era nascosta. E qui è stato rivelato a questi uomini. La grandezza di questo avvenimento non è solamente che vedevano Gesù nella sua gloria, ma parve un'altra cosa, che in sé è incredibile. Cosa succede? Mosè ed Elia appaiono. Leggo versetti 4 a 6. E apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù, Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque tre tende, uno per te, uno per Mosè, uno per Elia. Egli infatti non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati. Ricordate che la morte fisica non è la fine di una persona. La morte fisica non è la fine di una persona. Le persone continuano a vivere, chi in tormento, chi con Dio. In Marco 12, fra pochi capitoli, Gesù sta parlando con i Sadducei, che dicevano non c'è la risurrezione. E Gesù disse, Marco 12, 26, 27. Riguardo poi alla risurrezione dei morti, non avete letto nel libro di Mosè come Dio gli parlò da un rovetto dicendo io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Voi dunque vi sbagliate grandemente. Voi che non credete nella risurrezione, sbagliate grandemente. Dio è Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe e sono ancora vivi. Questo è quello che dice Gesù. Quindi, gli uomini lasciano questo corpo, ma non cessano di esistere. Comunque, apparsero a parlare con Gesù. Stanno lì, parlando con Gesù. Allora, chi sono Mosè ed Elia? Sì, sappiamo, ma intendo, Perché Mosè era lì? Mosè rappresenta che cosa? Dio ha dato che cosa al mondo tramite Mosè? La legge. E Elia era, a livello dei miracoli, il più grande profeta. Quindi Mosè ed Elia rappresenta la legge e i profeti. E quindi questi due uomini rappresentano tutto quello di cui Israele era orgoglioso. Noi abbiamo la legge di Dio, abbiamo avuto i profeti. Sì, ma loro erano uomini di Dio. Notate in Romani 3, Romani 3, parlando della giustizia di Dio, leggo Romani 3, 21 e 22. Parlando della giustizia di Dio che non si ottiene con obbedienza alla legge. Poi, ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione. Quindi, la giustizia di Dio in Gesù Cristo per fede è stato testimoniato nella legge, quello che ha scritto Mosè, e nei profeti. Era sempre annunciato, era sempre il piano di Dio. Non c'era un altro modo di salvezza prima di Gesù. Era sempre fede in Gesù. Infatti Romani 3 parla come Dio aveva avuto divina pazienza perché avrebbe fatto peccare in Gesù. L'Antico Testamento parlava del Cristo che doveva venire per pagare il peccato. Quindi in questo momento Gesù si rivela davanti a Pietro, Giovanni, Giacomo nella sua gloria e appare Mosè era lì e stanno parlando con lui in Luca, dice, della sua dipartita, della sua partenza dalla terra. Stavano parlando di questo. Loro avevano insegnato di quello, avevano, Mosè era lì, parlato di quello, profetizzato di quello. Adesso stanno parlando con Gesù poco prima che lui va alla croce e poi torna in cielo. Allora, non dice come, ma Pietro, Giacomo e Giovanni capivano che era Mosè era lì. Non si sa come. Non so se Gesù usava il loro nome, Mosè, Elia, sì, Gesù, non so. Però capivano, questo è Mosè, questo è Elia, senza dubbi. Ma erano spaventati. Erano spaventati. Signore, signore, facciamo tre tabernacoli, tre tende. Allora, a volte noi non sappiamo cosa dire. A volte siamo persi per parole. Pietro aveva un difetto. Sai qual era il suo difetto? Quello che è stato il mio difetto a volte, di parlare quando non ho niente da dire, di parlare comunque. Giusto? Prego di farlo meno di una volta. E Pietro, signori, facciamo tre tende, uno per te, uno per Mosè, uno per Elia. Non sapevo quello che diceva, che vuol dire, non sapevo cosa dire, quindi per non stare in silenzio ha detto qualcosa. No, onestamente se non sai cosa dire, stai in silenzio. Se non sai cosa dire, stai in silenzio. Non devi dire, se non sai cosa dire, resta in silenzio. Nei proverbi parla del saggio che non apre la bocca quando non sa cosa dire. Il fatto di vedere Gesù pieno di gloria, di vedere Mosè era lì con lui, un immenso, immenso privilegio per questi apostoli, era già una cosa che spaventava. Cioè, scusami, spaventava uomini che erano morti da secoli, secoli, e tu li vedi davanti a te parlando? Sì, è successo così, ma non è tutto. È venuto qualcosa adesso che ha aggiunto ancora più spavento. Versetto 7. Sentono la voce stessa di Dio Padre. Leggo versetto 7. E venne poi una nuvola che li adombrò, e dalla nuvola uscì una voce che disse: questi è il mio amato figlio, ascoltatelo. Dio è spirito, non ha un corpo fisico, non poteva farsi vedere a loro, quindi è venuta questa nuvola che ha coperto loro. È uscito dalla nuvola la voce di Dio. E Dio diceva a loro che cosa? Così diceva loro? Questi è il mio amato figlio, ascoltatelo. Varie verità qui. Prima di tutto, c'è una verità molto grande qui. Vediamo la realtà della Trinità qui. Pensate a questo. Ci sono oggi, come sempre, ma c'è una eresia molto diffusa. Non esiste la Trinità. È un insegnamento falso. C'è solo un Dio che appare in tre forme. Modalità si chiama questo. No, esiste la Trinità. C'è solo un Dio, ma in tre persone. Perché l'amore è qualcosa che è da una persona all'altra persona. E il padre dice, questo è il mio amato figlio. Io lo amo. Perché c'è una distinzione fra il padre e il figlio, e anche dallo Spirito Santo, e c'è amore fra la Trinità. Dio è amore. E prima che ci fossero uomini, e ci fossero prima che ci fossero anche angeli, non era Dio, ma c'era già amore. Perché Dio... Nella Trinità c'è amore fra le tre persone della Trinità. Quindi questo è un ennesimo esempio della distinzione fra il padre e il figlio. C'è una grande distinzione. Il padre parla del figlio. Non sta parlando di se stesso, sta parlando del figlio. Quindi qui vediamo una distinzione fra il padre e il figlio. Il fatto della nuvola che adombrò loro ci ricorda la colonna di fuoco che guidava Israele nel deserto, ci ricorda della Shekinah gloria, la gloria che riempì il Tempio quando Salomone ha dedicato il Tempio, e quindi che proprio questa gloria riempiva che i sacerdoti dovevano scappare dal Tempio, era troppo grande, troppo glorioso, e questa nuvola adombrò loro e venne la voce di Dio. Quindi loro stavano vedendo qualcosa della gloria di Dio. E l'ultima verità importante in questo è quello che il Padre ha detto loro. Ascoltatelo. Ascoltatelo. Che cos'è la differenza fra ascoltare e sentire? C'è una grande differenza. Cos'è la differenza? Se hai un figlio e tu gli dai delle istruzioni e sei accanto a lui, quindi ti sente, ma sta concentrando su altro. Ti ha sentito? Però vuol dire che necessariamente ha ascoltato? È possibile che non ha... Certo, potevi non ascoltare. E nella Bibbia ascoltare va oltre a solo ascoltare con attenzione. Arriva veramente ad ascoltare. Così dice Gesù, chi ha orecchi da udire, oda, ascolta col cuore, mette in pratica. Veramente ascoltare vuol dire anche fare. E quindi, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. In Luca 6, 46 Gesù dichiara, perché mi chiamate, signori e signori, e non fate quello che dico? Tu fai quello che Dio dice? Ho parlato con varie persone questa settimana. Tu confessi i tuoi peccati? Scatti in casa, parli peccaminosamente, confessi il peccato. La Bibbia dice, Giacomo 5, confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Tu confessi i tuoi peccati? Tu, mariti, amate le mogli come Cristo ama la Chiesa? Mogli, siete sottomesse, ubbidite ai vostri conduttori, non mancate le vostre radunanze. Cioè, cercate per primo il regno di Dio. Cioè, è facile dire, Gesù è il mio Signore? Dammi la cena del Signore. Signore è il mio Signore? Gesù è il mio Signore? Ma fate quello che lo dice. Tanti, tanti sentiranno Gesù dire al giudizio finale, io non vi ho mai conosciuto. Dobbiamo esaminarci. E Dio dice, ascoltatelo, ascoltatelo. Perché Lui è la via, la verità e la vita. Prego che nessuno di noi si autoinganni di dire che ma io credo in Gesù. Credo in Gesù veramente vuol dire ascoltarlo, seguirlo, ubbidirlo. Questo avvenimento Gesù li ha portato su e non credo, non dice, ma non credo che c'era qualche cerimonia. Stava lì e a un certo punto si è trasformato, trasfigurato davanti a loro. E adesso, versetto 8, finisce come ha iniziato. Versetto 8. Ed improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù, tutto solo con loro. In altre parole, Gesù era normale, la gloria nascosta di nuovo. Non c'era Mosè, non c'era Elia, non c'era la nuvola, tutto come prima. Dio opera quando vuole, Dio opera per il tempo che vuole, Dio manda le benedizioni speciali per il tempo che vuole e poi li toglie, Dio manda le prove per il tempo giusto che lui sa e poi li toglie. Ed è Dio che decide. Noi dobbiamo umiliarci e confidare che Dio sa quello che sta facendo. Non dobbiamo agitarci con Dio come se avesse sbagliato, come noi sappiamo meglio di Lui. Questa prova è già troppo lunga. Sappiamo noi più di Dio che gestisce tutte le prove. Se noi cerchiamo di decidere come dovrebbero andare le cose, è un modo garantito di allontanarci da Dio e non avere mai pace. Perché io posso dire no, basta con questa prova, ma Dio dice no, non basta, non ho completato quello che sto facendo tramite la prova. Cosa succede a me quando io non accetto che questa ancora è la prova giusta, se ho accettato prima? Cosa succede a me se non accetto? Io non ho pace, non ho pace, sono in ribellione. Basta Signore, non ce la faccio più, non ce la faccio più! Cosa sto dicendo di sbagliato dicendo non ce la faccio più? Chi sto escludendo? Gesù Cristo. Non sto dicendo io posso ogni cosa in Gesù Cristo che mi fortifica. Sto escludendo Gesù. Non sto dicendo la sua potenza è manifesta quando io vedo la mia debolezza. No, io sto escludendo Gesù. Questo è grave. Starò male. Minimamente e forse peggio. La pace arriva quando camminiamo umilmente davanti a Dio, accettando tutto quello che Lui decide da fare nella nostra vita. Signori, tu sai, tu sai. È un buon ricordo per noi di riconoscere che prima di salire la montagna Gesù era sempre come uomo normale. Durante la trasfigurazione era glorioso, che è la sua vera natura, e poi tornò ad essere un uomo normale, senza vedere la sua gloria. C'è molto della realtà spirituale che noi non vediamo. Gesù era sempre glorioso, ma era sempre nascosto, tranne in quel momento. E nella nostra vita, molto spesso, Dio nasconde moltissimo di quello che sta facendo da noi. Perché ci chiama a camminare per cosa e non per cosa. Per fede e non per visione. E quindi voler vedere e vuol dire non voglio fede, voglio vedere. E Dio dice no, camminate per fede. Io sono glorioso, ma non vi faccio vedere questo tutti i giorni. Ogni rara volta. Ma confidate in me. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio. Abbiate fede anche in me. Quindi ricordiamo questo. Allora, i versetti 9 e 10 ci insegnano un principio importante. Quello che Dio rivela non è sempre alla portata di tutti. Senza capire chi è Gesù, capire la gloria di Gesù può spingere le persone a cercarlo con un cuore sbagliato. Seguiamo mentre leggo questi versetti 9 e 10. Ora, come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano visto, fino a quando il figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Rese tennero per sé quella dichiarazione e discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Se ricordate, in vari punti nei Vangeli, Gesù dice a qualcuno di non raccontare a nessuno. Ha compiuto vari miracoli dove dice non dire a nessuno. Quando ha risuscitato la figlia di Jairo, ha detto non dire a nessuno. Quando ha guarito questo e quell'altro uomo, non dire a nessuno. Più volte ha detto quello. Perché? Perché ricordate che le persone volevano Gesù come uno che poteva risolvere i loro problemi. Problemi di salute, problemi economici, problemi di lavoro, problemi in casa. Il mondo voleva vedere Gesù glorioso perché, ah, quello è potente, può risolvere tutti i problemi. Non cercavano Gesù per avere il perdono. Cercavano Gesù per avere aiuti per i loro problemi. E qui voglio farci una domanda. Per quale motivo tu cerchi Gesù? Per perdono o per aiuto? Perché vi assicuro una cosa. Se tu cerchi Gesù per avere aiuto come pensi tu, aiuto, tu sarai deluso di Gesù. Se tu cerchi Gesù per alleggerire i pesi della vita, le ingiustizie della vita, i dolori della vita, tu sarai deluso di Gesù perché non lo vedi come chi può salvarti. Lo vedi come chi dovrebbe aiutarti. Ma Gesù non è venuto per quello. Se invece tu, vedendo il peso del tuo peccato, cerchi Gesù perché vuoi il perdono e ti aggrappi a Gesù perché in Gesù c'è perdono e lui è la mia giustizia che mi libera la via per arrivare a Dio, non sarai deluso di Gesù perché è un grande, grande Salvatore. Quindi Gesù diceva effettivamente, il mondo non è pronto a capire della mia gloria finché non capiscono del loro peccato. E onestamente, questo è un principio che vale per noi oggi. Le persone che non capiscono il peccato non sono pronte a capire, sentire dei benefici di avere Gesù, benefici terreni. Se non vedono ho bisogno di un salvatore, carcerieri in Filippo. Cosa devo fare per essere salvato? In Atti 2, gli uomini a Gerusalemme, fratelli, cosa dobbiamo fare? Con punti nel cuore. Se una persona non capisce il suo peccato, non è aggravato di questo peccato, non è travagliato dal peso del suo peccato, capendo il giudizio, parlare della gloria di Gesù e tutto quello che può fare può ostacolare quella persona dalla salvezza. Perché vorrà Gesù così. Ah, io voglio Gesù. Dimmi quello che devo fare. Prega con me. Benissimo, dimmi quello che devo pregare. E tu dici una pregherina. Ah, Signore, vedo il mio peccato. Signore, vedo il mio peccato. Non perché vedo il mio peccato. Perché voglio questo grande Cristo che può aiutarmi con i miei problemi. Infatti, se tu esamini attentamente le varie volte negli Evangeli e anche negli Atti che l'Evangelo viene proclamato, tu vedrai che non viene offerto benefici terreni. Cosa viene offerto? Cosa viene presentato? Perdono, perdono, perdono. Viene offerto perdono. Questo è l'Evangelo. L'Evangelo è la buona notizia che c'è un Salvatore che può liberarci dal nostro peccato. Finché una persona non capisce il peccato e il suo bisogno di un salvatore, confonde la persona che tu parli dei benefici della vita in Cristo. Devi parlare piuttosto del beneficio del perdono. Quindi non dobbiamo far credere che se tu hai Cristo, Dio ti aiuterà con i tuoi problemi, con la tua depressione. No, io mi ricordo una signora una volta che era depressa, aveva usato psicofarmaci per anni e stava cercando il Signore, e mi ha detto: ma se io, oh Gesù, mi guarirà dalla mia depressione? Ho detto: non è mica detto. Forse no, forse no. Ma ti libererà dal tuo peccato. E grazie a Dio, lei ha detto: io voglio essere liberata dal mio peccato. Accetto la depressione anche se la mia rimane con me tutta la vita. Nella provvidenza di Dio ha ricevuto perdono e è stato liberato dalla repressione, ma era ben pronta ad accettare solo il perdono perché quella è la cosa che importa. Notate un piccolo commento qui: i discepoli non capivano la risurrezione. Scusate, la parola è semplice, si capisce benissimo in greco come in italiano. risurrezione, si capisce, tornare in vita, ma loro non capivano. Non capivano cosa voleva dire Gesù, perché va bene, sappiamo che dicono che ci sarà la risurrezione al fin del mondo, ma Gesù sta parlando come sta parlando, non sto parlando di allora. Perché lui dice, dopo 3 giorni risusciterà, avevo già detto questo loro, se ricordate. Ma cosa intende? Perché non si torna in vita. Cosa intende Gesù? Cioè, io so quello che ha detto, ma non so cosa intendi. Perché non capisci? Era molto chiaro quello che diceva. Perché loro dicono, ma quello non è possibile. E quante volte Dio ha fatto una promessa a te e tu hai fatto i tuoi calcoli e hai detto, ma non è possibile. Cosa vuol dire? Invece di dire, ma dice quello, dice quello. Cercate per primo il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ma no, io ho questi problemi, queste situazioni, io non senza lavoro, non è possibile. E tu fai i tuoi calcoli e dici, ma non è possibile. Perché fai i calcoli tu, Dio non deve dipendere dai tuoi calcoli. Quindi, non capendo il senso di Gesù, gli fanno una domanda. Voglio leggere da 11 a 13. Poi lo interrogarono dicendo, perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispondendo disse loro, Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, egli dovrà soffrire molte cose ed essere disprezzato. Ma io vi dico che Elia è venuto e gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, come era scritto di lui. Allora, i discepoli stavano parlando di una profezia di Malachia che parlava di Elia. Avevano interpretato i giudei quello in modo sbagliato. Vi leggo quella profezia in Malachia, l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Malachia 4, 5 e 6. Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio. In quella profezia, Malachia sta annunziando che Dio avrebbe mandato un araldo prima del Cristo. E quell'araldo avrebbe il nome, non letteralmente, ma agli occhi di Dio, di Elia, in quanto assomiglierebbe a Elia. Avrebbe lo spirito come Elia. Dio avrebbe dato a lui lo stesso spirito che aveva dato ad Elia. E Giovanni era così, se ricordate come viveva. Viveva come Elia. E lui preparava il cuore delle persone per Gesù, con il suo battesimo di ravvedimento. Però quando è venuto Giovanni Battista, chiaramente da Dio, gli uomini hanno rifiutato il suo messaggio, perché non volevano ravvedersi. E così lo hanno fatto non il bene, non lo hanno riconosciuto come Elia che doveva venire. Perché Gesù diceva, fra i profeti, fra gli uomini prima del regno, nessuno era più grande di Giovanni Battista. Ma non è stato riconosciuto. E Gesù dice, no, Elia è già venuto. Ma poi prima dice, il figlio dell'uomo deve soffrire molte cose ed essere disprezzato. Mi avete appena visto pieno di gloria. Ma ricordate che devo soffrire. Perché loro non riuscivano a mettere insieme, ma ti abbiamo appena visto glorioso, come puoi tu soffrire? È parte del piano, è necessario, non c'è salvezza, perché il peccato è così grave che Dio non può chiudere occhio, devi punire in me. E quando ha detto, io vi dico che Elia è venuto e gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, come era scritto di lui, Gesù stava parlando di come Giovanni Battista è stato messo in prigione e decapitato, è stato maltrattato, nonostante che era un uomo di Dio. Loro avevano capito la Bibbia in modo sbagliato come oggi. Molto spesso gli uomini ribellano contro Dio, odiano e rifiutano gli uomini di Dio. E Giovanni Battista, essendo portavoce di Dio, fu disprezzato da quelli che non volevano sottomettersi a Dio. Gesù dice in Giovanni 15 un principio importante per noi. Dice, vi leggo, Giovanni 15, 18 a 20, se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Dobbiamo capire come Giovanni Battista fu odiato. Se noi seguiamo veramente Dio, a volte saremo perfino odiati. Gli uomini odiano la luce. Gesù Cristo è la luce. La domanda, le persone vedono la luce in te? Vedono veramente Gesù Cristo? Io ho detto a pranzo ieri, 10 anni fa circa, uno da quando ho fatto l'università, tanti anni fa, 40, no, più di 40 anni fa, uno mi aveva scritto 10 anni fa, che aveva trovato il mio indirizzo in internet. Ah, mi ricordo di te! Non era un stretto amico. Non era un stretto amico. Però era un compagno di varie classi con me e lui ha elencato tante cose di me. Mi ricordo questo, e questo, e questo, e questo. Caspita, si ricordava molto di me. Zero che ricordava Dio. E mi ricordo quando ho visto questo email 10 anni fa, dico, mi ha ferito. Mi ha ferito. Ha detto, lui evidentemente mi aveva osservato molto e mi vedeva spesso, quindi in piccola università in America, su campus, si conoscono veramente le persone, mangiano insieme, si vedono sempre, non solo alle classi. E non aveva visto Cristo in me. E quando ho detto, oh, Signore, anni sprecati, non sono stato luce. Quando lui si ricordava di me, non c'entrava Cristo. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. Oh, io voglio, se è necessario, essere odiato, ma voglio che vedano Cristo in me. Se odino Cristo, voglio che odino me, perché voglio che vedano Cristo in me. E quindi, è questo, io prego questo. Quindi, in questo brano, Dio a noi permette di vedere qualcosa della gloria del nostro Signore, del nostro Salvatore, è glorioso. Doveva umiliarsi. La gloria ha lasciato per diventare uomo e andare alla croce. Per noi. Per noi. Allora perché noi cerchiamo la gloria per noi? Perché vogliamo che gli altri vedano che noi siamo bravi? Hai visto? Io mi impegno più di tutti. Sono più bravo degli altri. Faccio più degli altri. Perché vogliamo essere notati noi, invece di farli vedere il nostro Signore. Gesù è glorioso, noi non siamo gloriosi. O che possiamo noi innalzare Gesù Cristo. Vogliamo riconoscere che Dio dice, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Voglio che ognuno vada a casa dicendo, ma io veramente ascolto Gesù. Io veramente ascolto Gesù. Questo è il comandamento che il Padre ci dice per quanto riguarda Gesù. Vogliamo ricordare che tutto era organizzato e stabilito da Dio e la nostra vita, grazie a Dio, è tutto organizzato e stabilito, compreso per Gesù la croce, sofferenza, essere disprezzato. E scusate, se Gesù, glorioso, Gesù doveva essere disprezzato, chi siamo noi per non voler subire cose brutte? Chi siamo noi che diciamo che non è giusto? Il glorioso doveva subire cose bruttissime. Chi siamo noi per dire che non vogliamo subire cose? Come se meritassimo meglio. O che possiamo capire, no, Signore, quello che io merito, Gesù ha preso per me. quello che mi dai accetto ben volentieri. Gli apostoli, quelli tre, non capivano tutto. Io non sempre capisco tutto. Non capivano. Spesso non capisco, ma io voglio camminare per fede. Quando capisco e quando non capisco. E di solito Dio ci spiega tutto o ci richiede a camminare per fede. Di solito ci rivela qualcosina, poi chiude la porta. Adesso solo per fede. Ci apri quella porta abbastanza per farci capire lui è in controllo. Poi chiude il velo e per la maggioranza del tempo dobbiamo solo camminare per fede. Camminiamo per fede perché il nostro Dio sta gestendo tutto. Quando parliamo con gli altri, parliamo del fatto che hanno bisogno di un Salvatore. Non parliamo di un Dio che, oh, Dio ti ama, è un buon piano per la tua vita. No, Dio ti giudicherà e tu devi correre a Gesù finché c'è tempo. Il messaggio non è che Dio ti ama e è un bel piano per la tua vita. Il messaggio è tu sei sotto condanna e il tuo giudice ti offre una via in Gesù Cristo per trovare il perdono di cui hai disperatamente bisogno. Predichiamo l'Evangelo vero. Grazie a Dio abbiamo un Signore, abbiamo un Salvatore, ha subito tutto, adesso tutta quella gloria Lui ha, non è più nascosto e ti ritornerà in gloria. Viviamo per essere pronti per Lui, preghiamo. Signore, grazie. Grazie che Gesù Cristo ha lasciato la gloria. In Giovanni 17 lui parla al Padre, glorificami con la gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Ha lasciato la gloria per vivere con umiltà sulla terra, per subire la condanna al nostro posto. Adesso è tornato ad essere glorioso, quello che è la sua natura. E lo è per noi. Aiutaci a vedere più di Cristo Gesù. Aiutaci a confidare in Gesù. Aiutaci a confidare non perché fa come pensiamo noi, perché Lui sa quello che sta facendo e Lui ci ama al punto di aver mandato Gesù Cristo per noi. E se Lui ci ha dato il suo Figlio, non ci farà mancare nulla di tutto quello che è per il nostro bene. Grazie per Gesù Cristo, il Salvatore. Non ci offre una vita bella e facile, ci offre il perdono e la vita eterna. Grazie per questo. Grazie per la tua parola. Grazie che Gesù Cristo, adesso non c'è la trasfigurazione, adesso Gesù è pieno di gloria e ritornerà in gloria per quelle che lo aspettano. Vogliamo aspettarlo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.